Siamo al quarto giorno e quindi siamo al quarto tema. Dei temi della nostra preghiera in questi giorni e anche dei temi della prima metà della Dei Verbum, questo è il più difficile, il più complicato, il più complesso, ma dirò di più. È anche quello che ha originato più tensioni tra i padri conciliari, tant'è che avrete visto che questo documento viene ratificato dai padri conciliari, cioè firmato a scrutinio segreto, votato, scusate, a scrutinio segreto, praticamente non più di 15 giorni prima della fine del concilio, 18 dicembre 65, 8 dicembre 65 finisce il concilio. Non a caso, mentre questo documento ha un iter lunghissimo, è stato rifatto molte volte, ma va bene così. La Chiesa è popolo di Dio anche per le sue contraddizioni. È popolo di Dio per le sue contraddizioni perché un esempio fondamentale lo abbiamo nel testo degli Atti che è nella pagina a sinistra per tutti noi.
Atti 15, 22, 35. Agli apostoli e agli anziani, con tutta la Chiesa, parve bene allora di scegliere alcuni di loro e di inviarli ad Antiochia insieme a Paolo e Barnaba. Giuda, chiamato Barsabba, e Sila, uomini di grande autorità tra i fratelli, e inviarono tramite loro questo scritto: Gli apostoli e gli anziani, vostri fratelli, ai fratelli di Antiochia, di Siria e di Cilicia, che provengono dai pagani, salute. Abbiamo saputo che alcuni di noi, ai quali non avevamo dato nessun incarico, sono venuti a turbarvi con discorsi che hanno sconvolto i vostri animi. Ci è parso bene perciò, tutti d'accordo, di scegliere alcune persone e inviarle a voi insieme ai nostri carissimi Barnaba e Paolo, uomini che hanno rischiato la loro vita per il nome del nostro Signore Gesù Cristo. Abbiamo dunque mandato Giuda e Sila che vi riferiranno anch'essi a voce queste stesse cose. È parso bene, infatti, allo Spirito Santo e a noi di non imporvi altro obbligo al di fuori di queste cose necessarie: astenersi dalle carni offerte agli idoli, dal sangue, dagli animali soffocati e dalle unioni illegittime. Farete cosa buona a stare lontano da queste cose. State bene. Quelli allora si congedarono e scesero ad Antiochia. Riunita l'assemblea, consegnarono la lettera. Quando l'ebbero letta, si rallegrarono per l'incoraggiamento che infondeva. Giuda e Sila, essendo anch'essi profeti, con un lungo discorso incoraggiarono i fratelli e li fortificarono. Dopo un certo tempo, i fratelli li congedarono con il saluto di pace, perché tornassero da quelli che li avevano inviati. Paolo e Barnaba invece rimasero ad Antiochia, insegnando e annunciando, insieme a molti altri, la parola del Signore.
Grazie sorella. Io credo che prima di tutto abbiamo bisogno di capire che cosa racconta questo testo del libro degli Atti al capitolo 15. Voi sapete che la comunità cristiana praticamente agli inizi è una comunità ebraico-cristiana, non poteva essere diversa. Sono ebrei tutti gli apostoli, è ebrea Maria, è ebrea la prima comunità dei credenti che segue Gesù. È vero che Gesù aveva spesso sconfinato dai territori dello Stato di Israele, della terra di Israele, chiedo scusa, ma è altrettanto vero che la prima comunità sorge con loro. Hanno sì qua e là figure, personaggi che si aggregano alla Chiesa cristiana che non sono di origine ebraica, ma sono eccezioni. Il vero problema succede quando nella comunità cristiana con una certa frequenza, anzi, bisogna dire con una frequenza sempre maggiore, entrano discepoli di Cristo che vengono dal paganesimo, e cioè persone, donne e uomini che non hanno nessuna formazione ebraica, non conoscono il Dio di Abramo, incontrano l'annuncio di Cristo, figlio di Dio, morto e risorto per la realizzazione della salvezza e del regno di Dio, e lo seguono. E qui cominciano i dolori. Perché? Perché la comunità ebraica, che è la maggioranza, per lo più propende, cioè insiste perché, per esempio, chi entra nella comunità cristiana riceva sì il battesimo, ma riceva anche la circoncisione. Ora, la circoncisione nella tradizione, nella spiritualità ebraica è fondamentale, nel cristianesimo oggi dovremmo dire non ci azzecca, cioè non c'entra. Ecco allora la necessità di questo primo concilio, è il concilio di Gerusalemme, ed è importantissimo. Perché? Beh, perché i capi della Chiesa e l'intera comunità sentono di doversi fermare a pregare lo Spirito, ad ascoltarsi vicendevolmente, per poter poi prendere una decisione che sia quanto più possibile rispettosa del bene comune. E voi sapete che il bene comune non è così facile. Il bene comune, per esempio, passa attraverso la ricerca della composizione delle esigenze. Le esigenze possono scontrarsi, e qui si scontrano di brutto, perché soprattutto grazie a Paolo, ma gli è anche vicino Barnaba. Barnaba è una figura di origine ebraica, però di grande cultura, una figura veramente aperta alla koinè, cioè al mondo culturale, non tanto di Roma, ma del mondo antico. Roma era la padrona, ma la cultura la faceva la koinè, cioè la cultura veniva, sì, dalle leggi di Roma, ma veniva non meno dalla sapienza greca. Paolo e Barnaba pongono il problema. Qui abbiamo saltato, infatti il testo comincia col versetto 22, dal capitolo 15, abbiamo saltato tutta la discussione, però nelle conclusioni risulta chiara. Agli apostoli e agli anziani con tutta la Chiesa parve bene allora di scegliere alcuni di voi e di inviarli ad Antiochia insieme a Paolo e Barnaba, e li cita Giuda chiamato Barsabba, Sila, uomini di grande autorità tra i fedeli. Inviarono tramite loro questo scritto: gli apostoli e gli anziani, vostri fratelli, ai fratelli di Antiochia e di Siria e di Cilicia, che provengono dai pagani, salute. C'è un atteggiamento di grande ricerca di comunione nonostante i pareri così opposti. E guardate che stiamo leggendo l'antico per capire non solo il documento sancito dal concilio nel 1968. Stiamo leggendo quello che avviene nella Chiesa primitiva per capire l'oggi. Salute, abbiamo saputo che alcuni di noi, ai quali non avevamo dato nessuno incarico, sono venuti a turbarvi con discorsi che hanno sconvolto, addirittura sconvolto, i vostri animi. Dopo il saluto, molto rispettoso, voi sapete che i romani erano molto spicci, però sapevano l'etichetta, direi l'educazione civile la vivevano fino in fondo. Subito dopo, al versetto 24, il riconoscimento di un problema. Alcuni di noi ai quali non avevamo dato nessun incarico sono venuti a turbarvi. Ci è parso bene, perciò, tutti d'accordo, e qui c'è il compito della Chiesa al suo interno. Per carità, la Chiesa è un gran calderone, c'è tutto il contrario di tutto, ci sono dimensioni diverse. Per esempio, in questo momento Papa Francesco ha da vedersela con vari atteggiamenti in sé opposti,
e tuttavia tutti pericolosi per la Chiesa. Esempio, si diceva fino a un po' di tempo fa, devo dire che sono 2 mesi almeno che non leggo niente sulla conferenza episcopale tedesca, si diceva che i tedeschi erano stufi che la Chiesa andasse così lenta e loro avrebbero voluto perlomeno che la Chiesa si aprisse al matrimonio dei viri provati e sposati. Provati vuol dire con una vita di fede ben chiara, sposati, peggio vuol dire ancor più, andando avanti, i tedeschi vorrebbero la missione delle donne al sacramento dell'ordine e quindi questi tirano da una parte. Dall'altra abbiamo i vescovi statunitensi che sono in una chiusura terribile. Già ai tempi della Laudato Si, l'enciclica del Papa sulla casa comune, loro, e è ovvio, perché condizionati dalle lobby più economiche e industriali più potenti del pianeta, hanno considerato il documento papale ideologico, che è l'accusa peggiore che puoi fare a un documento, cioè ti sei servito di una ideologia e hai tirato le conclusioni secondo quella ideologia. Quindi tirano da un'altra parte e c'è una guerra nascosta, forse noi non la seguiamo bene e meno male perché non abbiamo niente da perdere, però per chi è dentro, io almeno il sito del Vaticano bisogna che lo frequenti, se non frequento quello, quando cosa frequento? Quello di Lenin a Mosca, non lo so, o di Xi Jinping, di Mao a Pechino, c'è una tensione fortissima. Una terza chiesa che ha dei problemi che sono da urlo, la chiesa amazzonica, vi ricordate, anch'essa, nelle sue richieste alla fine del sinodo, a cui il Papa risponde con l'esortazione apostolica Querida Amazzonia, no? Cara Amazzonia, si aspettavano un'apertura verso i viri probati perché in un qualche modo diventassero sacerdoti di seconda categoria, ma soprattutto governassero le comunità sparse per l'immenso territorio, amministrando i sacramenti e vivendo la conduzione della comunità nella sua vita ordinaria. Il Papa è lì in mezzo. Quindi una frase come questa, ci è parso bene, perciò tutti d'accordo, è una frase che veramente ci dice la visione che Luca ha della Chiesa primitiva. È una visione un po' idealizzata, e meno male, perché vuol far capire non tanto quello che sta succedendo nella Chiesa primitiva anche, ovviamente, ma soprattutto quello che vuol farci intuire del cammino della Chiesa. È così la Chiesa, diciamo che tende a questo, non è detto che riesca proprio a attuarlo tanto. Cos'è parso bene? Di scegliere alcune persone e inviarle a voi insieme ai nostri carissimi Barnaba e Paolo. Barnaba e Paolo, ve lo dicevo, sono quelli che tengono la posizione più aperta. Notate, Barnaba per la sua storia e la sua cultura, Paolo per la sua conversione, perché prima della conversione Paolo è un, stavo per dire un talebano, è un po' ingiusto, ma è certamente una persona da visioni molto drastiche e ristrette. Uomini, insieme a questi due, di cui si sa benissimo la posizione, che hanno rischiato la loro vita per il nome del Signore nostro Gesù Cristo. Abbiamo dunque mandato Giuda e Sila, che vi riferiranno anch'essi a voce queste stesse cose. Cioè, vedete, è tutta una comunità che, nonostante le tensioni interne, ed erano terribili, non crediamo che i problemi teologici possano interessare solo ad una ristretta cerchia di competenti. I problemi teologici erano i problemi della vita e dell'annuncio della salvezza. Ecco allora il versetto 27, che è, insieme al 28, uno dei più importanti, il versetto 28, è parso bene infatti allo Spirito Santo e a noi, scusate, riflettiamo, è apparso bene infatti allo Spirito Santo e a noi. Cosa c'è dietro? C'è dietro tutto il discernimento. La tradizione, vi ricordate che il vero problema che abbiamo al centro nel capitolo che stiamo vivendo insieme. Da ieri, se vi ricordate, siamo arrivati al capitolo che riguarda proprio il rapporto che c'è tra rivelazione e tradizione. Esatto, il capitolo secondo, la trasmissione della divina rivelazione. Siamo arrivati al centro. E qual è il centro? Questo faticoso lavoro della Chiesa che coinvolge tutti, e il popolo di Dio perché faccia presente le sue istanze e preghi, e i responsabili delle chiese perché, al di là dei pareri che hanno e che possono essere addirittura opposti, siano in un atteggiamento di ascolto, di discernimento per la ricerca e l'indicazione del bene comune. Di non imporvi altro obbligo al di fuori di queste cose, e le cose sono quelle fondamentali. Le carni offerte agli idoli, non fatene cibo delle vostre mense, sono offerte agli idoli, in sé sono carni come gli altri, come le altre, però hanno una valenza significativa ben più importante della carne che sia ben frollata e ben cucinata. Lei lo so che va amata della carne, ma provi a tenere presente anche questo. Dal sangue, vi ricordate, per gli ebrei il sangue era la sede della vita, tant'è che il mangiare kosher è il mangiare secondo la legge ebraica, che si premura sempre di far defluire tutto il sangue dall'animale ucciso, perché nel sangue c'è la vita. Dagli animali soffocati, per la stessa ragione, perché l'animale soffocato viene sì ucciso, ma il sangue rimane in circolo, e invece no, il sangue non bisogna toccarlo, e dalle unioni legittime, e qui è pura igiene sociale, non sposarsi col fratello, eccetera, eccetera. Farete cosa buona e starete lontani da queste cose. Anzi no, farete cosa buona a stare lontani da queste cose. Quindi vedete che le conclusioni non sono lisciare tutti per il verso del pelo, è veramente intervenire. Questo non si deve fare, questo sì, state bene. Quelli si congedano, scendono ad Antiochia, riuniscono l'assemblea, consegnano la lettera. Giuda e Sila... Ah no, scusate, quando l'ebbero letta, versetto 31, si rallegrarono per l'incoraggiamento che infondeva. Ecco il quadro del cammino della Chiesa alla luce della parola. È il nostro cammino. Bisogna che ne prendiamo coscienza. Mi direte, succede questo? Sì e no. Le nostre diocesi sono sinodali? Poco ancora, molto poco. Perché la sinodalità dovrebbe essere interna, attraverso una consultazione frequente, ordinata e sperimentata. Frequente, ordinata e sperimentata. Non ci sono nessuna delle tre, perché manca la prima. Quando avete conosciuto di una chiesa europea, non mi sporgo sulle chiese di missione, anche se credo che le chiese di missione, per la loro povertà, se vogliono, questo tipo di apertura ce l'hanno più di noi, hanno meno da perdere. Noi abbiamo più da scontrarci, non abbiamo più storie divisive, eccetera, eccetera. Quando le nostre chiese fanno questo? Il sinodo diocesano lo ha iniziato, non ha potuto finirlo perché lo hanno, o credo che non l'abbia finito. So che l'ha iniziato perché l'ha iniziato con Voghera, e in Voghera con la mia parrocchia. È stata un'esperienza bellissima, cioè il vescovo è venuto, ha conosciuto tutta la vita della parrocchia. Tre giorni tutti dedicati alla risurrezione. Veniva da commuoversi, perché non è così facile, e si è interessato di tutto. Abbiamo girato i negozi, siamo andati dall'industria, ne abbiamo una sola veramente importante, siamo andati a visitare gli anziani, ha celebrato per la comunità, ha incontrato i diversi gruppi. Però, fino a prova contraria, il sinodo precedente era venuto più di 25 anni prima, per quel che ne so io. Siamo molto agli inizi. Mi direte, ma perché ci stai a parlare di queste cose se parliamo di parola? No, la parola di Dio dovrebbe essere centrale nella vita anche delle istituzioni ecclesiali, per esempio delle congregazioni. Lo è, voi avete un grosso vantaggio. Voi avete delle scadenze indiscutibili. Un superiore maggiore non dura più di un certo tempo. Persino un superiore locale scade dopo un certo tempo. Il problema qual è? Il problema è l'atteggiamento sinodale. Perché? Perché l'atteggiamento sinodale va al di là della routine. Sapete, con congregazioni che hanno centinaia e centinaia d'anni, da quel po' che capisco la congregazione più anziana tra le vostre è quella delle Figlie della Sapienza. Mi pare che sia del 1705, un affare del genere. Insomma, ci sono andato vicino, ho azzeccato 3 numeri su 4, quindi mi considero semipromosso. E pensate, 1703. Sono già passati 318 anni. 318 anni sono un'eternità. Perché? Perché riuscire a conservare i valori, spolverando l'abitudine, la ripetitività, il tempo, è difficilissimo. Però capite allora come la parola, che è storia di salvezza, si perpetua nella tradizione. La tradizione è questa capacità continua della Chiesa a fare discernimento. È discernimento quando vengono scelti i vostri superiori maggiori. È discernimento quando seguite una linea. Una di voi mi ha dato un documento importante, che poi non è importantissimo perché credo che fosse una lettera della generale. L'ho letto ieri, dico, questa donna è veramente a servizio, perlomeno cerca, perché poi bisogna vedere chi è intorno e quanto la aiutano. Tra l'altro, nella mia non piccola, devo riconoscerlo, perché in fin dei conti ho avuto talmente tanto a che fare con la vita consacrata che non finisco mai di meravigliarmi. Nella mia non breve esperienza della vita consacrata ho capito che sia importante la generale, ma non è meno importante il consiglio da cui è circondata. Perché il suo lavoro dovrebbe essere veramente un lavoro collegiale, ma è soprattutto finalizzato all'ascolto dello Spirito. Perché questo rapporto con la parola? Perché è la parola attualizzata. La parola attualizzata nelle vicende concrete e per lo più imprevedibili. Sapete cosa dicono i migliori romanzieri di qualunque tradizione? La realtà è di gran lunga più complessa e più sorprendente e quindi più affascinante della fantasia del migliore romanziere. Però la realtà è fatica, capirla la realtà, interpretarla, dare indicazioni per una chiesa. Ecco allora il quadro. Non è un fatto solo personale la parola di Dio. Ecco che oggi avremo a che fare con la relazione tra la Sacra Scrittura e la tradizione. Ecco, la tradizione la dobbiamo vedere in questo senso. È il continuo lavoro di discernimento per capire come la parola di Dio si incarni qui ed ora per noi. E non solo per noi, è per quelli che ci sono affidati. Sapete, è di un affascinante senza fine, ma è anche di un purificante, è veramente ascesi, cioè qui è tutto ascetico il lavoro. È di disciplina, eccola la vera disciplina. Ed ecco, se volete, la vera scadenza questo momento storico. Il sinodo quando si apre? Si apre, si celebra ad ottobre, se non ricordo male dalla seconda settimana di ottobre alla terza compresa, cioè entro la quarta deve finire. E qual è il tema di questo sinodo? È la sinodalità della Chiesa, non vedete che è il recupero della vera tradizione? Perché? Vi dicevo, anche gli istituti, l'esempio più bello di questa fatica per me è l'ordine benedettino. L'ordine di San Benedetto ha una regola di un enorme equilibrio, quell'ora et labora è al fondamento di tutta la vita religiosa, almeno fino ad oggi, domani non si sa perché stanno nascendo realtà nuove, ma penso che anche per mi azzardo a dire che anche per domani la regola benedettina. C'ha un bel problema però. è talmente equilibrata che se uno dà una spinta a destra e una spinta a sinistra, ci si adagia e vive una vita monastica tutto sommato molto confortante, perché Benedetto è un uomo di Dio, è un vero profeta di Dio, è un fondatore dotato di carisma non da poco, ma è anche un uomo di grandissima cultura, raccoglie in sé il meglio della cultura greco-romana. Ecco allora che la sua visione è assolutamente equilibrata. C'è l'orare, cioè il pregare, con una scadenza precisissima. Vi ricordate l'ora di meditazione e il notturno, che poi a quei tempi erano tre. Prima, terza, sesta, nona, vespro, compieta. Cioè tutta la giornata era la scansione del tempo in Roma e soprattutto nella vita militare. Non solo. Alla preghiera sono deputati i monaci, al resto della vita, perché il monastero non vive d'aria, erano deputati e parte dei monaci e tutti quelli che non avevano i mezzi culturali per arrivare alla cultura monastica, per saper leggere i testi sacri, sì, perché tra l'altro anche i monaci dovevano lavorare, il loro era un lavoro per lo più legato alla teologia, soprattutto alla Sacra Scrittura, alla teologia, alla mistica, alla trasmissione della cultura precedente. Teniamo presente che buona parte della cultura noi l'abbiamo in questo modo. Pensate che si arriva all'assurdo che noi abbiamo la conoscenza, non mi ricordo se della cultura ebraica attraverso gli arabi o della cultura araba attraverso un altro mondo, ma tutto in un qualche modo ha nei monasteri, già i monasteri sono talmente ben fatti, sono talmente equilibrati, c'è l'equilibrio romano, c'è un termine specifico, non me lo ricordo. Conseguenza, periodicamente la vita monastica benedettina ha bisogno di riforme, perché c'è sempre lungo la storia chi ci si adagia, pensatevi Cluny. Cluny è quel monastero che mette insieme 1000 monaci. 1000 monaci è un'esagerazione. Diventa uno strumento di potere fondamentale al centro della Francia, ma non è certo il modo migliore per vivere la vita monastica, perché immagino che l'abate rischi di non conoscere tutti i monaci. 1000 sono mica pochi, insomma, no? Ed ecco il bisogno di riforme. Perché insisto su questo? Beh, la Chiesa oggi, che non è un monastero benedettino, è ben più grande, è ben più complessa. La Chiesa oggi ha bisogno di ritornare alla sinodalità e questo non è facilissimo. Mi direte, ma che cosa traggo da tutto questo quadro per la mia preghiera? Beh, intanto l'ascolto della parola per rivedere la storia del mio istituto, della mia congregazione, delle nostre chiese. Non siamo tutti di una stessa, anzi, tanti siamo qui, tanti siamo di chiese diverse. Io ovviamente faccio più riferimento alla Chiesa genovese perché è la Chiesa metropolitana dalla quale dipende la diocesi dove lavoro, ma tutti abbiamo chiese importanti alle spalle che hanno bisogno di questo. Allora, ma tutte le vostre congregazioni, ma persino la vostra personale vita, perché è vero che siete in un periodo della vita particolare, ma non è che siete tagliate fuori dalla vita della vostra congregazione. E dato che voglio rimanere nei 30 minuti, ho appena 1 minuto e 3 secondi. Quello che volevo dirvi è questo: allarghiamo gli orizzonti. Partiamo da questa parola di Dio, magari recuperate nella Bibbia, probabilmente ce l'avete tutti su sti strumenti perché è facilissimo, ma riappropriamoci del documento della Dei Verbum, che non è un documento astratto solo sulla parola di Dio. Primo, non è astratto, e secondo, tocca tutta la vita della Chiesa nella sua storia. È proprio il caso di dire, tutti i giorni vale, ma oggi direi che non vale di meno, forse vale di più. Vieni Santo Spirito, illumina gli occhi della nostra mente, scalda i nostri cuori. Perché? È perché spesso i nostri cuori sono inariditi dai fallimenti, magari, delle chiese in cui viviamo o della mancanza di attenzione per la nostra vita consacrata. Ma qui mi fermo. Buona preghiera.